professor Sandro López Nunes, che è venuto a portarci un suo racconto sulla sua esperienza di vita nell'ebraismo e sui suoi studi. Sandro Nunes López è scrittore, saggista, commediografo, insegnante di storia dell'ebraismo all'Umanitaria, e ringraziamo anche la nostra amica Elena che ce l'ha portato qui. Ha scritto tre testi dedicati proprio a temi legati all'ebraismo nel 2010, Teodoro Herzl, Il Messia degli Ebrei, quindi sul fondatore sionista politico, nel 2011 il romanzo Nato con la camicia, Ricordi di un bambino latitante, e nel 2013 Carriere spezzate, gli artisti ebrei colpiti dalle leggi razziali. Quindi lui ci introdurrà un po' all'ebraismo dal punto di vista teorico e poi ci parlerà anche della sua esperienza di vita. Poi come sempre c'è spazio per le nostre domande.
Dunque, ho preso questo compito, diciamo, di venirvi a spiegare un po' cos'è l'ebraismo, anche se non lo so neppure io, pur essendo nato da famiglia ebraica di antichissima discendenza. López Nunes non sono cognomi ebraici, sono cognomi di ebrei marrani, cioè quegli ebrei che in Spagna furono costretti a convertirsi al cattolicesimo da Isabella la Cattolica e Ferdinando di Castiglia, che si erano sposati facendo un regno unico, e quelli che si erano convertiti pensavano di aver finito i loro problemi, e invece cominciavano loro, perché essendo diventati cattolici avevano la parità di diritti con tutti gli altri cittadini della Spagna. Per esempio, mentre prima non potevano commerciare in determinate branche del commercio, diventati cattolici, dice, beh, anche noi possiamo commerciare spezie, pietre preziose. E questo, siccome poi avevano molti addentellati in tutto il bacino del Mediterraneo, perché c'erano comunità sparse in tutto il bacino del Mediterraneo, molte volte trovavano più facilmente quello che mancava e quello che occorreva al mercato. E questo ha creato delle invidie dagli antichi cattolici, quelli di originari cattolici. Questi si chiamavano nuevos conversos, cioè nuovi convertiti, ma più frequentemente marrani. Marrani è una parolaccia, non è un buon epiteto. E da quel momento lì l'Inquisizione ha cominciato a inquisire questi nuovi sconversi, qualche volta anche a ragione, nel senso che loro professavano la religione cattolica in pubblico, ma poi all'interno delle loro case continuavano gli antichi riti ebraici. E questo qualcuno l'ha notato, soprattutto il personale di servizio, eccetera, e quindi vennero inquisiti. E l'Inquisizione punì questi ebrei, i quali, ci sono tutti i verbali di questa inquisizione, sono precisissimi, minuziosi, facevano tutte le cose formalmente in regola, solo che la giustizia non c'era, perché chi era inquisito e portato in tribunale non poteva portare testi a discarico, non poteva sapere chi l'aveva accusato. Quindi erano, diciamo, dopodiché, siccome erano precisi questi inquisitori, se uno confessava, a ragione o a torto, le proprie colpe, veniva punito, se non altro, con l'asportazione di tutti i suoi beni, ma non veniva condannato al rogo. Se uno invece non confessava, allora veniva punito col rogo, l'auto da fè. Ecco. E molti in quel periodo lì non confessarono, non sapevano neanche cosa si voleva che si confessasse. Tu confessa, e lui non sapeva cosa dire. Comunque 6.000 ebrei morirono così. A un certo punto questi ebrei, neanche i conversi, vennero accettati. Scapparono in Portogallo. Disgrazia vuole che il figlio del re del Portogallo sposò la figlia di Isabella di Castiglia, e per contratto di nozze ci fu anche l'impegno di perseguitare gli ebrei in Portogallo, cosa che prima da lì chi riuscì fuggì e andò in Olanda, che era un paese, altri più, forse più fortunati, andarono in Turchia, dove sotto l'impero ottomano erano cittadini di serie B, ma gli ebrei erano abituati a essere cittadini di serie B, però conducevano la loro vita senza ostentare la loro confessione più di tanto. Anche adesso in Turchia gli ebrei non possono fare i giudici, non possono fare i generali, hanno mille impedimenti, benché ci sia una specie di democrazia. Gli altri andarono in Olanda come il filosofo Spinoza. Il filosofo Spinoza che, ecco, e così miei avi, poi ho trovato una lettera del 1700 in cui il sindaco di Amsterdam dava una cifra al mio avo purché se ne andasse da Amsterdam, non so cosa avesse combinato, e da lì arrivò a Livorno. Livorno era un porto franco per gli ebrei, perché è l'unica città d'Italia, l'unica, dove gli ebrei non avevano un ghetto. Erano liberi di abitare dove volevano e commerciare, anzi il Granduca di Toscana li favoriva in tutti i modi. Ecco perché, infatti, sì, fu la più importante comunità per molti secoli, più di Roma anche, perché a Roma non ci stavano più nel ghetto che era. Vabbè, detta questa parentesi da cui deriva la mia famiglia, l'ebraismo è difficile perché è ebreo chi è figlio di madre ebrea. Adesso però attualmente c'è un mucchio di discussioni su questo fatto. Le donne all'interno della religione confessionale, diciamola così, o integralista, le donne contano, cioè i rabbini dicono che contano di più, in realtà contano di meno, perché sono diverse, non possono fare il rabbino, ma anche lì dopo vedremo le eccezioni. Comunque, l'ebraismo nasce nel secondo millennio avanti Cristo e fu la prima confessione, religione, monoteista. Lo troviamo nella Bibbia, tutto questo racconto, in cui ci sono studiosi che hanno criticato la Bibbia, un racconto come l'Odissea, l'Iliade, eccetera. Però i riscontri, cioè non che si sia trovato chi era Abramo, Isacco e Giacobbe, e neanche che siano esistiti veramente, però gli usi e i costumi che si vedono applicati a queste carovane, perché erano poi delle tribù nomadi che andavano per il Medio Oriente, erano quelli, cioè c'era un capo tribù che aveva dei servi e delle serve, degli schiavi, che non hanno niente a che vedere, ecco lì dove la religione ebraica si caratterizza. È una religione della mitezza, cioè tutta l'impronta che viene dalla Bibbia, dall'Antico Testamento, è improntato alla mitezza, cioè non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te stesso, e quindi i rapporti. Questi schiavi, per esempio, servi, chiamateli come volete, non c'era il potere di vita e di morte su di loro, erano gente che per necessità economica si era messa a disposizione di un capo tribù e da cui era mantenuto, avevano certi obblighi, ma erano trattati come fossero degli impiegati o degli, e così. E tra l'altro poi c'è questo, c'era l'usanza che se uno aveva contratto dei debiti, allora l'economia era tutta agricola, no? Quindi se uno aveva dovuto cedere magari un padrone il proprio campo e offrirsi anche come schiavo, ecco, però l'anno del giubileo tutto ritornava come era in origine, cioè ognuno riprendeva il suo terreno, ecco. Quindi come vedete sono già delle leggi molto avanzate, c'è molto di più, la tutela degli animali, le norme igieniche, che questo anche oggi sono applicate, e nel caso degli ebrei ortodossi, quelli più osservanti, fanno anche un po' ridere a chi li ricorda, perché c'è scritto, no? Gli animali che puoi mangiare. Quali sono gli animali che puoi mangiare? Tutti i quadrupedi, i mammiferi, ma devono avere due cose: essere ruminanti e avere l'unghia davanti biforcuta. Allora, ovini, caprini, tutto bene, mucche, vitelli, ma poi arriva il cavallo. Il cavallo è un ruminante, ma lo zoccolo è tondo, non si può mangiare. Il maiale ha l'unghia biforcuta, ma non è ruminante e non si può mangiare. Anzi, il maiale è proprio l'esempio di animale che anche gli ebrei poco osservanti in genere non mangiano.
Il pollo lo mangiano?
Pollo, certo, ecco, lì andiamo negli uccelli. Allora, gli uccelli si possono mangiare, quasi praticamente tutti gli uccelli, meno quelli che non mangiate neanche i cattolici, cioè i rapaci mangiano i rapaci, no? Le rondini le mangiano, no? Allora lì c'è l'elenco. Tornando agli animali di prima, c'è il cammello. Il cammello sarebbe un ruminante con l'unghia fessa, diciamo, ma non si può mangiare, perché serviva al lavoro, era un mezzo di vita.
Ma qual era la ragione di questa?
Originariamente sono tutte motivazioni igienico-sanitarie. Per esempio, i molluschi, ancora adesso il 70% delle epatiti vengono dai frutti di mare, specie crudi che si mangiano. E allora da quello, molluschi, anfibi, tutti quegli animaletti lì, granchi, granchiere, non si possono mangiare. Cozze, all'origine c'erano norme igieniche, poi ci sono delle curiosità in cui gli ebrei lasciano perdere niente, vanno anche a frugare. Nella Bibbia c'è scritto che nel deserto gli ebrei mangiarono le cavallette non saranno. Allora i rabbini, per non far sì che la gente si butti a mangiare le cavallette, ma era una specie particolare di cavallette che adesso non si trova, ma un industriale israeliano è andato a cercare, ha consultato i rabbini e ha trovato le sue cavallette e adesso le vende in scatola. Per dire, non so con quanta fortuna, ma però ecco, per dire che, come c'è un proverbio, i proverbi ebraici ce ne sono moltissimi, soprattutto in italiano, no? E uno dice: la legge di Mosè, chi la piglia dalla testa e chi dai piedi, perché poi tutto va a un'interpretazione particolare e c'è sempre qualcuno più rigoroso. Allora, questi ebrei sono arrivati, lei mi fermi quando vuole, poi sono arrivati lì, a un certo punto sono andati in Egitto con Giuseppe, famoso, venduto dai fratelli. Giuseppe ha fatto carriera, è diventato primo ministro del faraone e gli ebrei si sono collocati in Egitto per 400 anni, sono stati lì finché erano troppi e il faraone ha cominciato a perseguitarli, e finché è arrivato Mosè. Mosè è non è niente di particolare, però è ancora adesso il profeta più importante, quello che ha creato la religione ebraica. Questo è, ecco, i 10 comandamenti sono alla base di qualsiasi testo giuridico, e lui li ha classificati. Dopodiché, avendo Mosè peccato a un certo punto, dubitando dell'esistenza di Dio, non gli fu dato il permesso di entrare nella terra promessa, e lì morì e si fermò a guardare il terreno. Allora gli ebrei arrivano lì e cominciano a abitare. Ogni tribù, le tribù prendevano i nomi dai figli di Giacobbe, quindi c'era Giuda, Gad, Asher, sono tutti i nomi di Beniamino. Ah, oggi di queste tribù non ce n'è più nessuna tranne che i discendenti di Giuda, della tribù di Giuda, e di Beniamino. I discendenti della tribù di Giuda sono quelli che si chiamano Cohen, avete sentito questo? E anche Levi. I Cohen e Levi discendono da quella tribù lì, erano i sacerdoti, era una tribù sacerdotale. Tutti gli altri, le altre tribù sono scomparse, vedremo anche quando, e è rimasta solo Beniamino, e quindi io che non sono né Cohen né Levi, appartengo alla tribù di Beniamino, la mia famiglia. Allora si dislocano, però avevano sempre da affrontare qualche avversario, in cui litigavano per il terreno, per il corpo, insomma, ne venivano uno. E loro si riunivano collegati solo da cosa? Solo dalla credenza in Dio. Cioè era solo l'osservanza del monoteismo che li teneva uniti. Non c'era un'autorità sopra tutti. Quindi, come si vede in certi film di indiani, che c'è da fare la guerra, io mi tiro indietro, quell'altro, vai avanti tu. Allora anche lì succedeva questo, allora hanno visto che c'era la necessità, benché i profeti fossero contrarissimi, Samuele, parliamone, che di fare un re. E scelsero il guerriero più bello e più forte, che era Saul, una bellezza sfolgorante, coraggiosissimo, che aveva però una peculiarità, oggi diremmo era bipolare, quindi passava dalle depressioni più violente a grandissima euforia, coraggio eccetera, e soffriva di mania di persecuzione nei confronti di Davide, che Davide dovete scappare, dovete andare anche con i filistei per un certo periodo, e per lui pensava che Davide lo volesse sopprimere. A un certo punto Davide, la leggenda, naturalmente io racconto quello che c'è scritto, lo scopre in una caverna da solo e con la spada gli taglia il mantello per far vedere che lui, se avesse voluto, l'avrebbe ammazzato, e invece non aveva nessuna intenzione. Morto Saul in battaglia con i figli, tutti perché erano, ripeto, estremamente coraggiosi, viene Davide. Davide è quello che fonda praticamente lo Stato, perché mette le basi di una legislazione, la capitale è Gerusalemme, la sceglie lui, ne mette le mura. Chi va a Gerusalemme oggi vede la città di Davide, che è una... Siete stati in Israele?
No,
nessuno.
No.
Entrando in Gerusalemme vecchia, c'è proprio subito all'ingresso a sinistra, c'è questa città di Davide, che si dice... o meglio gli archeologi dicono, non è che siano inventati tutti, che quelle costruzioni erano quella della prima città, quella di Salomone. Ingrandì il tutto, ne fece un grosso stato con confini, infatti quelli che sono appartengono alla destra israeliana oggi sognano quell'Israele lì, grandissima, che arriva fino all'Iraq, che comprende la Siria, la Giordania, chiusa la parte. E muore Salomone, che aveva reso lo Stato ricchissimo, per tutte le carovane che passavano lì dovevano pagare un dazio, e lui lo incassava. Ha due figli e divide il regno in due, uno a nord e uno a sud. Non la faccio tanto lunga. Quello del nord, o regno di Israele, si chiama, capo Geroboamo, dura allora, mettiamo una data, questi erano del 1000 avanti Cristo, dal 1000 al 900, al 900 finisce per Salomone. I successori, due figli, Geroboamo e Roboamo. Geroboamo al nord durano 200 anni, lì ci sono un mucchio di episodi in cui la religione si corrompe. Jezabel, avete mai sentito questo nome? Jezabel. Jezabel non era ebrea, aveva sposato il re di Israele e aveva messo il re se ne fregava e lei aveva messo come culto il culto di Baal con i sacrifici umani, ma non era il, era una, guarda, considerata nella storia come una corruttrice. E questo regno del nord arriva fino al 700 a.C. 700 a.C. arrivano gli Assiri che sconfiggono questo regno e prendono tutte le tribù che stavano lì, 750 a.C., le deportano perché gli Assiri non volevano che rimanesse, cioè spostavano da una parte all'altra i prigionieri e quindi di quelle tribù praticamente si è persa traccia. Ogni tanto, siccome si trovano in tutto il Medio Oriente, delle gente che avevano gli usi e i costumi che si presuppone avessero gli ebrei, allora si dice che quelli sono gli ultimi rimasti delle quelle tribù. Non è una cosa impossibile, perché se andate in Portogallo, per esempio, dove gli ebrei hanno soggiornato?
A Toledo
non è in Portogallo. Io sto parlando di Portogallo, a Lisbona, lì, non tanto nella città, ma fuori, ci sono un mucchio di famiglie che hanno degli usi e abitudini familiari. Per esempio, al venerdì sera accendono le candele, si fanno il bagno. Loro lo fanno così normalmente, ma è invece una tipica tradizione ebraica che dice, dipende dal fatto che quelli lì probabilmente erano dei marrani che avevano insegnato, erano abitualmente. Quello, poi se uno aveva un'attività, anche i dipendenti guardano quello che fa il padrone. Per esempio a Roma, dove c'è un dialetto, intanto faccio queste trasgressioni per rendermi meglio. A Roma ci sono molti ebrei che hanno il negozio e c'è un dialetto giudaico-romanesco che è divertentissimo, per essere sinceri, che è una lingua. Cioè, è uno che non sa l'ebraico, perché è un mescolare di ebraico e romanesco, e poi c'è quasi tutte parole di origine ebraica, ma ce ne sono alcune che non sono di origine ebraica. Per esempio il chiuso. Chi è il chiuso? Il chiuso è il non ebreo. Cioè io ho assunto un chiuso, un negozio ha assunto un chiuso, vuol dire che ha assunto un non ebreo, perché è chiuso, perché ha il prepuzio chiuso. Poi c'è l'assunta lei che è chiusa, che non c'entra niente, ma insomma non si chiama, ecco, questo e quindi prendono anche e questi impiegati dei negozi parlano il giudaico romanesco molte volte, anche nei film io lo sento. Una volta in un film con Montesano dice: scusate, vado al Macom, vuol dire alla toilette. Macom sì, letteralmente il posto. Ma anche in italiano si dice il posticino, no?
Sì.
Per dire la tua. Ecco, Montesano sono sicuro che ha detto Macom perché l'ha sentito in Roma, ma non sa cosa voglia dire, perché Macom vuol dire luogo, no? Ecco. Per dire come a Roma l'importanza degli ebrei è considerevole ancora oggi, cioè sono lì dal 200 a.C. e sono parte fondamentale della città. Tutti li conoscono, sanno che quando c'è la festa ebraica i negozi degli ebrei sono chiusi. Ecco, è una, qui a Milano non lo sa nessuno, cioè non è una presenza stabilizzata, anche perché a Milano gli ebrei sono da pochissimo. Arriveremo. Comunque, questi ebrei rimane solo il regno del sud o del centro, meglio dire, che resiste fino al 587. Al 587 arriva Nabucodonosor che conquista Gerusalemme, distrugge il tempio di Salomone. La data è sempre la stessa, il 9 di Av è un mese ebraico. Se volete vi dico che il calendario ebraico è fatto, è lunare, no? È fatto di 12 mesi, uno di 29 e uno di 30 giorni. Se sommate tutti questi giorni arriva a 354, E quindi rispetto al 365 mancano 11 giorni. E infatti ogni 2 anni e mezzo circa c'è un anno bisestile con un mese in più. Ecco questo. Ecco, comunque il 9 di Avona è una data infausta per la storia di Israele. Allora vengono deportati e portati in Babilonia. E lì avrebbero, in genere, quando succedono queste cose, scompare. Il popolo scompare, perché è portato schiavo. Avevano avuto l'accorgimento di portar via i nobili, i ricchi, le classi più altolocate, lasciando lì quelli che contadini, quelli che non contavano. Arrivando là, questi babilonesi, assiro-babilonesi, poi persiani, hanno sempre avuto bisogno di manodopera intellettuale. E gli ebrei, per legge, tutti maschi devono sapere leggere e scrivere. E quindi erano una classe, diciamo, altolocata intellettualmente anche in Babilonia, e quindi hanno avuto una loro indipendenza, autonomia, potevano proseguire nei loro studi, anzi tutta la liturgia ebraica, tutta, come funziona la cerimonia del sabato, tutte le altre feste, tutto il commento alla Bibbia che si chiama Talmud, ecco, tutto viene da Babilonia. In Babilonia poi ci sarebbero state 2 accademie, Sura e Pumbadita, dove tutto il mondo ebraico faceva riferimento per avere le risposte a certi quesiti. Posso fare? Non posso fare? È permesso fare? E là rispondevano, naturalmente, col tempo che ci metteva l'arrivo del Chol e poi la risposta. Ma nessuno aveva grandi problemi. Allora, però è stato un centro fondamentale, finché, per fortuna di questi ebrei, arrivò Ciro il Grande, re persiano. Ciro il Grande perché fece un editto nel 532 in cui questi ebrei potevano ritornare a Gerusalemme. Un primo tentativo non funzionò, ma diciamo 80 anni dopo, con Ezra è un nome anche adesso abbastanza frequente tra gli ebrei. Ezra era un sofer vuol dire scrivano, ma lo scrivano non è uno scrivacchino, è quello che conosce tutta la Bibbia perfettamente e la sa scrivere, quindi un uomo di scienza, un rabbino, ecco, diciamo così, come preparazione. Era molto rigido per tutti i rabbini, e quindi si portò dietro questi 50.000 ebrei che ritornarono a Gerusalemme. E lì ci fu uno scontro tra quelli che arrivavano e quelli che erano rimasti lì. E lui diceva: noi siamo il popolo ebraico, disse questo Ezra. E quindi, vedendo che magari degli ebrei locali avevano fatto dei matrimoni misti, dovete sciogliere il vostro matrimonio, era rigido come per proseguire la sua missione. Per fortuna, insieme a lui ci fu un ministro sempre ebreo che si chiamava Neemia, infatti Ezra e Neemia erano sempre insieme, che era più diplomatico, insomma, e riuscì a rifare le mura di Gerusalemme e a dare un'autonomia a questo. Per 2 secoli non si sa più niente di quello che è successo in Israele. Dopodiché si susseguono però le invasioni. Più importante di tutte è quella di Alessandro Magno. Alessandro Magno rivoluzionò tutto il sistema di vita degli ebrei, perché portò cose che gli ebrei non conoscevano: il teatro, le palestre, la non considerazione eccessiva della religione. L'ellenismo era multietnico, multi internazionale, ecco. E per gli ebrei tutto questo risultava nuovo. I rabbini dicevano che infatti non andavano seguiti questi greci, questi ma le classi ricche erano molto attratte dal teatro, dagli giochi olimpici, dalla ginnastica, tutte cose che agli ebrei erano estranee. Ma ancora adesso, quando uno si comporta male per questi ebrei dell'Europa orientale, quelli che vedete vestiti di nero, che girano per la città con i capelli, con i cirnecchi in italiano, peyes in yiddish, e questi qua, quando uno non si chiama, tu sei un apicoires. Apicoires vuol dire epicureo, prendendo gli epicurei, quelli che vivevano solo per il piacere, che poi non è neanche così, no? Non è che fosse così. Vabbè, comunque sia, ecco che gli ebrei cambiano e si formano, tra l'altro, due partiti, farisei e sadducei. Farisei, diciamo, il partito democratico, sadducei il partito più liberale, che era quello dei nobili, che farisei invece quello più dei contadini,
del popolo,
sì. E i farisei erano più osservanti, invece i sadducei erano più trasgressivi. E muore Alessandro Magno, passano, arriviamo al 165 avanti Cristo, e lì c'è un dialogo, un discendente di Alessandro Magno, che si chiama Antioco IV Epifane, il quale, abbastanza ottuso perché non interpreta bene neanche l'ellenismo, impone agli ebrei di mettere la statua di Giove nella sinagoga. Questa è proprio l'unica cosa che per gli ebrei sarebbe stata inammissibile, cioè vuol dire tradire il monoteismo, no? Perché c'è il nostro Dio più Giove, no? Allora c'è una rivoluzione degli Asmonei, la famiglia degli Asmonei, che sono 10 figli con un padre, Mattatia, che prendono il nome di Maccabei. Avrete sentito questo nome? Maccabei vuol dire martellatori. Questi qua riescono a vincere questo Antioco IV più, e rendono di nuovo, ricreano il regno di Israele. Siamo nel 165 avanti Cristo, molti ebrei sono già a Roma, molti ebrei avrebbero poi salvato Giulio Cesare quando venne rapito dai pirati, e gli ebrei pagarono il riscatto, questo per dire gli addentellati. E questi, c'è una festa che ricorda questo, che c'è stata adesso recentemente insieme al Natale, proprio lo stesso giorno, quest'anno, perché poi essendo un calendario lunare si sposta, ma quest'anno era proprio la vigilia di Natale, che è la festa delle luci, perché la leggenda vuole che in quella rivolta, avendo profanato con la statua di Giove la sinagoga, c'era dell'olio sacro che non era più sacro e quindi non andava più bene. E allora per rifarlo ci voleva un mucchio di tempo, e per renderlo di nuovo secondo i riti, ma il miracolo è che quest'olio, che sarebbe trovato una pollina piccolissima che avrebbe dovuto durare un giorno, invece durò 8 giorni, finché venne rifatto l'altro olio. Questa è la festa delle luci, in cui si accendono. Ecco, adesso vi faccio vedere il modo di ragionare degli ebrei. C'erano due rabbini del primo secolo dopo Cristo, stiamo per arrivare. Uno si chiamava Hillel e l'altro Shammai. Due profondi. Hillel aveva un buon carattere, gentile, aveva un modo di trattare i suoi allievi, invece Shammai era brusco, brutto carattere, eccetera. E loro discutono come accendere questo lumino. Allora, Hillel dice La prima sera se ne accende uno, la seconda sera due, tre, fin arrivare a 8 lumini, che è l'ultima sera. L'altro dice no, bisogna fare il contrario. Quest'olio, anche se miracoloso, che è durato un po', si consumava. E quindi la prima sera 8, la seconda 7, fino a 1. Allora, questi sono due modi di ragionare. Quasi sempre ha avuto ragione il Lel e Shammai, perché ha un brutto carattere, è stato messo in minoranza. Però, per dire come la passione della discussione religiosa c'è sempre stata. E il Lel ha vinto perché dice, è vero, ma noi non accendiamo l'olio. Ogni giorno che passava il miracolo diventava più grande. Ecco perché 1, 2, 3, fino a 8. Questo, se c'è una cosa che a me piace moltissimo dell'ebraismo, è proprio questa mania della discussione, certe volte anche polemica, però è sempre stato una diatriba. Perché parliamoci chiaro, non c'erano divertimenti, non c'era la televisione, non c'era la radio, non c'era il telefono, non c'era niente. Come passava il tempo questi a discutere di cosa? Del testo fondamentale, che
quello che ha sviluppato la vostra enorme intelligenza.
Potrebbe anche essere, anche se solo io conosco quanti ebrei stupidi ci sono, ma insomma, effettivamente in genere c'è una cultura molto più alta. Non a caso, ecco una domanda che vorrei fare a voi. Secondo me gli ebrei in Italia quanti sono? Pensate a un numero.
Qualche centinaio di migliaio.
Dillo ad alta voce.
Qualche centinaio di migliaio.
Secondo lei?
Un paio di milioni.
Sono 30.000. Sono 30.000. Quasi tutti dislocati. Ci sono una decina di comunità, ma quelle importanti sono 18.000 a Roma e 7.000 a Milano. Ma anche nel mondo. Gli ebrei sono in tutto 13 milioni, in tutto il mondo, quindi una minoranza delle minoranze. Se invece andiamo a quel periodo lì dell'impero romano, perché gli ebrei, questi asmonei che regnavano, per buttare fuori i greci, avevano vinto, ma temendo poi una rappresaglia, si allearono con i romani. I romani da quel momento lì, senza far guerre, occuparono il Medio Oriente diventando governatori, avevano messo distaccato lì una loro soldati per sorvegliare, prendevano le loro tasse e andavano. Ecco, in quel periodo lì gli ebrei erano il popolo più numeroso di tutto l'impero romano. Erano una maggioranza, non erano una minoranza. Facciamo passare qualche anno, arriviamo a quando nasce Gesù. In quel periodo di poco prima, chi governava era chi era?
Erode.
Degli ebrei. Qual era il re degli ebrei? Erode. Ha un soprannome Erode, lo sa? Erode il Grande. Perché era? Perché era di un'abilità diplomatica, tanto sfortunato in famiglia, perché ha ammazzato moglie, figli, cognati, suocere, tutti. Però dal punto di vista della intelligenza diplomatica era un genio. Lui era stato sconfitto dai romani in una battaglia, ma invece di scappare è andato là e ha cominciato a parlare col generale e diceva: in ogni caso lì ci deve essere un campo. Meglio di come lo faccio io non c'è nessuno, lo dico non in maniera diplomatica, lui l'ha detto molto meno, e quindi tanto vale che mi riconosciate come re. Ecco, ci mettiamo d'accordo per le tasse, ve le aumento. Da quel momento lì lui è diventato il più famoso personaggio di tutto l'impero romano. Perché? Perché lui aveva la mania delle costruzioni, e non solo ha costruito il suo mausoleo, vero Dio, non solo ha rifatto tutta il tempio di Gerusalemme, sfarzoso, grandissimo, grandioso, eccetera. Ma lui costruiva, per esempio, ha costruito Cesarea, che ancora adesso la potete vedere bene, le rovine, che poi non sono neanche tanto rovine, ma comunque lì stava il governatore romano e lui lo regala ai romani, questa città dove lui aveva, cioè sul mare, un bel posto. Poi costruì Massada, per esempio. Dopo vi dirò cos'è Massada, se non ci siete stati. Ma poi lui costruiva, chiese ancora no, ma templi pagani per tutti. Chi gli faceva una domanda, lui andava là, portava i soldi e costruiva. Quindi era apprezzatissimo, era il miliardario dell'epoca che faceva del bene a tutti. Tra l'altro era anche presidente del CONI. Perché? Perché dalla Grecia ci volevano rifare i giochi olimpici, mancavano i fondi e lui, ecco lì, Erode che porta i fondi per rifare i giochi olimpici. Quindi era un personaggio veramente grande. Dopo vi dirò di Massara, se c'è tempo, se non sono troppo. Ma comunque lì, a un certo punto, molti di questi ebrei sotto il dominio romano e vengono, sono insoddisfatti, e quindi, benché siano molto numerosi, benché competere contro le legioni romane era quasi impossibile, per di più erano divisi tra di loro in 3-4 partiti, perché c'erano Sadducei, Farisei, poi c'erano gli Zeloti, che erano gli extraparlamentari di sinistra, quelli che facevano gli attentati, che non accettavano nessun compromesso. Ecco, e quindi ecco che questi che cercarono di opporsi ai romani, ma nel 70 d.C., anzi nel 67 d.C., ecco che Tito con il figlio Vespasiano distrussero Gerusalemme, portarono tutti gli ebrei, dicono 500.000, a Roma. A Roma c'è ancora la stele, l'arco di Tito, dove si vede questi ebrei prigionieri col candelabro, era un enorme candelabro d'oro portato in trionfo. E praticamente lo Stato di Israele finisce lì. C'è ancora una piccola rivolta nel 135 d.C. Quella che è più interessante è la rivolta però del 73. Un gruppo di 1000 di questi zeloti si rintana nella reggia estiva, non è una reggia, cioè è un palazzo estivo di Erode, si chiama Massada, dove lui, Erode, andava sempre a fare le sue vacanze. E vicino al Mar Morto, a due passi, lui aveva creato la dépendance della reggia, faceva le cure termali, si vedono ancora adesso lì tutti i reperti, come andare a Pompei, ecco, un po', si vede quasi tutto intatto. E lì si questi 1000, e i romani avrebbero potuto far finta di niente, perché interessa che 1000 persone siano chiuse lì dentro, e invece per l'orgoglio romano era inammissibile, e allora fanno di tutto per conquistare questo Massara. Gli abitanti, perché è un cucuzzolo molto erto in cui si sale a piedi, adesso c'è una teleferica, ma allora si saliva a piedi uno per volta, quindi anche i soldati non potevano, facilissimo di fare, poi c'avevano acqua e sopra un grande terreno che si può vedere, un grande spiazzo dove si coltivava, poi erano 1000 persone da sfamare, gli animali, tutto c'era. E quindi i romani ci hanno messo 3 anni, finché, non riuscendolo a conquistare con una battaglia diretta, pensarono a una cosa, e lo si vede andando lì benissimo. C'è un fianco che in cui non è così dritta il muro, la roccia che scende. Allora pensavo di portare tanta terra in quel coso lì, da rendere questo discesa più dolce, in modo che passassero
macchine da guerra,
sì, tutte le grosse macchine da guerra dei romani. Quando gli abitanti interni si accorsero di questo, capirono che era insostenibile la battaglia e si suicidarono tutti, lasciando tra l'altro anche l'ordine con cui si suicidava: prima questo, poi quello, poi quello, poi finché. E quando arrivarono i romani trovarono due donne e due bambini vivi. Non si sa se si erano nascosti oppure se li avevano lasciati perché raccontassero quello che era. Chi era lì presente, questo è uno storico famosissimo, Giuseppe Flavio. Questo ha scritto diversi libri che alcuni dal punto di vista storico hanno una importanza relativa, ma quello era il giornalista che era al fronte e vedeva tutto e ha descritto minuziosamente questo, la guerra giudaica si chiama, quello che succedeva. Lui era stato catturato dai romani e si era offerto da far da mediatore, quindi lui invitava gli ebrei di Gerusalemme a arrendersi, questi non diedero rete e finirono malissimo. Ma lui, che sarebbe stato prigioniero, anzi all'inizio venne fatto anche prigioniero, messo in prigione, incontrando Vespasiano diventerà imperatore. E quando Vespasiano diventò imperatore si ricordò di questo qui, lo tirò fuori, lo adottò, infatti Flavio, della gens Flavia, e se lo portò a Roma, poi gli fece trovare moglie, gli diede dei bei terreni da coltivare, e questo qui passò la sua vita a corte scrivendo questi libri di storia che sono di un'importanza fondamentale. Quando nel 1949-50 cominciarono gli scavi di Massada, per mettere in evidenza, tutto quello che lui aveva scritto venne riscontrato esatto. Lì c'è la reggia, lì c'è la suo trono, lì c'è il corno, tutto. Quindi è un documento veramente importantissimo. Lì finisce. Da quel momento gli ebrei sono portati in giro per il mondo, si formano nuove comunità. Alessandria è la più importante. Metà degli abitanti di Alessandria d'Egitto, ovviamente, erano ebrei, proseguirono, un buon numero erano a Roma. A Roma tutti gli abitanti di Roma, come arrivavano, avevano la cittadinanza romana, e gli ebrei anche. Però gli ebrei ebbero una peculiarità, che benché fossero conosciutissimi, anche presi in giro, per esempio Curtis Iudeis, scrive Orazio, cioè corti, cioè. Oppure pigri, perché non lavoravano il sabato. Malgrado questo, erano una presenza ben visibile, importante, sì, questo dal secondo secolo avanti. Però ebbero un limite, diciamo quasi insormontabile: non potevano occuparsi di politica. Perché? Non perché non avessero diritto, ma la politica voleva dire che festeggiare anche molte feste pagane, la festa della mietitura, la festa del raccolto, che implicavano il culto di questi dei che per gli ebrei erano. Però c'è un famoso processo a Flacco in cui Cicerone, abbiamo tutta la testimonianza da Cicerone, che fu l'avvocato difensore di questo Flacco, che era un governatore romano in Israele, a cui venivano affidati i soldi da parte degli ebrei della diaspora. Da quel momento si chiama diaspora, cioè gli ebrei che non stavano più là, che mandavano i soldi per ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Questo invece di consegnarli se li prese lui, e quindi questi ebrei gli fecero caso. Questo per... ma in questo momento nasce, approfittando del fatto che non c'è più lo Stato, nasce il cristianesimo. Il cristianesimo è, dal punto di vista ebraico, è un ebraismo riformato. Cioè Paolo di Tarso, quello che ha creato, diciamo, la religione cristiana, ha preso moltissimo dalla religione ebraica. Vi ha messo anche un dogma, che per gli ebrei non ci sono dogmi nella religione ebraica. Ognuno interpreta la religione ebraica, ogni ebreo interpreta la religione ebraica come vuole, né c'è nessuno che gli possa dire niente oggi, e risponde direttamente a Dio se l'ha interpretata bene. I rabbini ti dicono quali sono i principi generali, poi se uno vuol far di testa sua, ne risponde direttamente a Dio. Quindi ecco che dico questo, perché Paolo di Tarso prese moltissimo tutto l'Antico Testamento, che fa parte anche della religione cattolica, o cristiana meglio dire, e però lo rese molto più facile. Cioè chi, i pagani, perché a loro si rivolge soprattutto Paolo di Tarso, all'inizio erano i primi cristiani, erano tutti ebrei, perché erano gente che aveva visto questo ebraismo riformato che gli poteva andare bene, ma dopo i convertiti, la maggior parte, erano tutti i pagani che furono facili da convertire prima, perché le norme alimentari non c'erano più, tutte queste norme che vi ho detto prima nel cristianesimo non ci sono, la circoncisione non c'è. Ora, la circoncisione fatta a un neonato, lui non manco se ne accorge, ma fatto a un uomo di 30 anni senza anestesia o altro, poteva anche, quindi se uno doveva scegliere tra il monoteismo ebraico e il monoteismo di Paolo di Tarso, è da quello momento ecco che nasce il cristianesimo, che ebbe il sopravvento. All'inizio le due religioni proseguirono parallele, poi invece quando dal 4 secolo dopo Cristo, quando il cristianesimo diventa religione di Stato, ecco che i padri della Chiesa misero i puntini sulle i, soprattutto Sant'Agostino scrisse quello che sarebbe stato il comportamento della Chiesa nei confronti degli ebrei fino a Giovanni XXIII. Giovanni XXIII cancellò quello che aveva scritto, cioè gli ebrei avevano la possibilità di vedere la luce, che era Gesù, non la videro, per cui vanno puniti. E non li uccidiamo, dice Sant'Agostino, ma li discriminiamo per far vedere cosa succede a chi non ha visto la fede, non ha avuto la fede. E questo comportamento durò fino per 1600 anni, finché Giovanni XXIII cancellò tutto questo con l'enciclica De Nostra Aetate. Ecco perché Giovanni XXIII ha un'importanza fondamentale. E i papi che vennero dopo non tornarono indietro, non fecero. Ci sono naturalmente dei, soprattutto cattolici, perché io parlando di cristianesimo, è variegato, ma sono molto cattolici che sono ancora, che non riconoscono il Concilio II. Sono lì tra il sì e il no, perché sono stati scomunicati, poi sono stati reintegrati. Anche questo Papa qui non li affronta con decisione come ha affrontato tante tematiche, perché questi qua sono anche tutti antisemiti che esaltano le persecuzioni razziali, le deportazioni degli ebrei, quindi sono gente che, quindi la Chiesa avrebbe il dovere di prenderli, sono pochi, non li vede nessuno, ma però esistono. Io mi fermerei qui, non so, per spiegare.
Molto interessante, grazie.